Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Questa mattina il trasferimento della salma di Papa Francesco nella Basilica di San Pietro. Le esequie avverranno sabato. Leader dell'opposizione in Costa d'Avorio, l'ex patron di Credit Suisse Gian Thiam, è stato escluso dalle liste per le presidenziali. Dopo alti prelati, collaboratori e personalità politiche italiane, anche i fedeli di tutto il mondo potranno dare l'ultimo saluto a Papa Francesco. La sua salma, infatti, sarà trasferita in questi minuti, sta avvenendo, dalla Cappella di Santa Marta alla Basilica di San Pietro, dove resterà fino a venerdì sera. A sabato alle 10 le esequie del pontefice, alle quali sono attese oltre 200.000 persone. Sentiamo da Roma Anna Valenti.
Sarà una cerimonia semplice ma comunque solenne. Questa mattina la salma di Papa Francesco verrà traslata fuori dalla Cappella di Santa Marta per arrivare in Piazza San Pietro, quella piazza che Francesco amava perché vi incontrava i fedeli, tanto che negli ultimi istanti di vita ha voluto ringraziare l'infermiere personale per avergli concesso quell'ultimo abbraccio alla folla la domenica di Pasqua. Dalla piazza partirà la processione che accompagnerà il feretro fino all'altare delle confessioni e nella sontuosità dei marmi, delle meravigliose opere d'arte e i pregiati stucchi dorati che troneggiano nella basilica, quella semplice bara di legno e zinco sarà lì per ricordare la chiesa povera che Papa Francesco sognava. Per questo ha voluto il trattamento del semplice fedele, esposto nella sua bara e non sul catafalco. Francesco è vestito della casula rossa, con la stola Y, la mitra in testa, il rosario tra le mani, porta al dito un anello, non quello che gli è stato dato quando è stato eletto Papa, ma quello semplice che portava a Buenos Aires. I fedeli potranno salutare il Papa degli Ultimi da stamani alle 11 fino alle 19 di venerdì. Sabato le esequie, dove sono attese oltre 200.000 persone, 170 delegazioni, presenti molti importanti leader mondiali, in primis il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Le imponenti misure di sicurezza già in atto oggi, con contingenti di polizia aumentati e no-fly zone sulla capitale, saranno ulteriormente rafforzati. Roma sarà blindata da un dispositivo senza precedenti, che resterà in funzione fino a che il nuovo pontefice non sarà eletto.
In Costa d'Avorio l'ex dirigente di Credit Suisse Gian Thiam è stato escluso dalle liste elettorali in vista delle elezioni presidenziali del prossimo ottobre. Candidato del Partito Democratico della Costa d'Avorio e principale leader dell'opposizione, Thiam è stato escluso per dei cavilli relativi alla sua nazionalità. Camilla Camponovo, cosa ha portato a questa decisione?
Gian Thiam è stato escluso dalla giustizia perché accusato di non avere la nazionalità ivoriana quando negli anni Ottanta aveva acquisito quella francese. Nazionalità francese alla quale ha in seguito rinunciato per potersi candidare alle elezioni di ottobre del 2025 in Costa d'Avorio. In base all'articolo 48 della Costituzione della Costa d'Avorio, che regola appunto la perdita della cittadinanza, un tribunale ha stabilito che l'acquisizione di un'altra nazionalità ha fatto perdere a Tijan Thiam la cittadinanza ivoriana con la conseguente ineleggibilità. Tijan Thiam è conosciuto per il suo ruolo dirigenziale per Credit Suisse ed è una delle figure di peso dell'opposizione all'attuale presidente Alassane Ouattara, a capo del governo della Costa d'Avorio dal 2011. La sua esclusione dalla lista elettorale lascia poche alternative di rilievo perché oltre a Thiam anche altre figure importanti, tra cui l'ex presidente Laurent Gbagbo, sono state escluse dalla possibilità di candidarsi. Thiam, che ha già annunciato la volontà di appellarsi alla decisione del tribunale, ha dichiarato di non essere sorpreso della sentenza, che giunge in un momento in cui gode di un crescente sostegno da parte degli elettori. In un comunicato ha anche affermato che si tratta di un atto di vandalismo democratico che priverà milioni di elettori del loro diritto di voto. Per il partito al potere, invece, si tratta di una decisione della giustizia e questa va rispettata.
Nel nord dell'India, nella contesa regione del Kashmir, 28 persone sono state uccise in un attacco terroristico. Preso di mira un gruppo di turisti che camminava tra prati e boschi in pieno giorno. L'attacco è stato descritto come il più grave degli ultimi anni. Riferisce da Mumbai Chiara Reed.
Nel tardo pomeriggio di ieri, un gruppo di uomini vestiti in tuta mimetica e armati di Kalashnikov hanno aperto il fuoco per 20 minuti su un folto gruppo di turisti a Palagan, amena località di soggiorno in montagna a 90 km da Srinagar. Gli assalitori hanno ucciso solo uomini, spesso freddati con un colpo alla testa dopo aver domandato loro il nome. Coppie in viaggio di nozze, famiglie intere devastate, in un attacco che non si vedeva da anni. I gruppi separatisti, infatti, come per tacito accordo, evitavano di colpire i turisti per non esasperare la popolazione che sul turismo ci vive. Era dal 2017 che non si verificava un attacco in cui le vittime designate erano turisti, proprio quando il settore si era ripreso e aveva fatto registrare nel 2024 la cifra record di 3,5 milioni di presenze. Ora l'aeroporto di Srinagar è preso d'assalto da chi ha interrotto la vacanza, mentre la già massiccia presenza dei militari vede l'arrivo di nuove forze per dare la caccia agli aggressori. L'attacco è stato rivendicato dal Fronte della Resistenza, un gruppo affiliato all'organizzazione terroristica Lashkar-e-Taiba, con un post sui social media. Il premier Narendra Modi ha interrotto il viaggio in Arabia Saudita ed è tornato a Delhi questa mattina per capitanare la task force di emergenza. L'attacco è coinciso con la visita di 4 giorni in India del vicepresidente statunitense J.D. Vance per parlare di accordi commerciali. Anche questa è una storia già vista in passato, durante gli anni 90, in cui gli attacchi coincidevano con visite di alto livello per aumentare la visibilità.
Un progetto pilota dagli ottimi risultati, ma dal futuro e dunque dall'utilità ancora da definire, è quello relativo alla lotta contro le mastiti bovine causate dallo stafilococco aureo, un batterio altamente infettivo trasmissibile durante la mungitura. Il Ticino, sorretto da finanziamenti federali, è il cantone apripista. Nicola Lund.
All'inizio della cosiddetta fase di risanamento, un'azienda su 3 e una mucca da latte su 10 erano confrontate con la presenza del batterio. Poi si sono adottate misure come le analisi regolari del latte, la macellazione di bovine positive e un'attenzione maggiore agli acquisti all'alpeggio solo di bovine negative. Risultato? Nelle circa 80 aziende agricole che hanno partecipato al progetto pilota, lo stafilococco aureo è stato estirpato, con vantaggi per tutti, riassunti qui dal veterinario cantonale Luca Bacciarini.
Abbiamo una diminuzione perlomeno durante il periodo estivo dell'utilizzo di antibiotici. Abbiamo delle bovine che hanno delle mammelle più sane, quindi anche il benessere di questi animali è migliorato di molto e logicamente abbiamo la qualità del latte che è aumentata. Abbiamo il quantitativo del latte che è aumentato, quindi anche un lato finanziario per l'allevatore.
A cui va aggiunta, con l'eliminazione del batterio, quella dei rischi di intossicazione per l'uomo. Anche gli allevatori, 10 anni fa un po' scettici, oggi sono soddisfatti. Il futuro però nasconde qualche incertezza. Omar Pedrini è il presidente dell'Unione Contadini Ticinesi, lui stesso allevatore.
Essendo un progetto cantonale, se non dovessero più esserci finanziamenti per fare il monitoraggio, dunque per controllare questi animali che si spostano dalla Svizzera interna al Ticino, il rischio è che si torni alla situazione del 2016.
Il monitoraggio cantonale è garantito almeno per un anno, poi si vedrà. Quanto al piano federale, il plauso è generalizzato, ma per ora si ferma lì.
A questo momento non è possibile, per motivi di risorse, di avviare nuovi programmi nazionali. Grazie a questo progetto speriamo che molti altri cantoni seguano l'esempio del cantone Ticino.
Martin Reist dell'Ufficio federale per la sicurezza alimentare e di veterinaria.
Ed è tutto per il Radiogiornale delle 9, ora lo sport. Buona giornata.